in piedi. Vieni.
Funziona, sì. Intanto un applauso a Luca Doninelli.
Sarà l'unico.
L'unico applauso, dice. È molto pessimista. Allora, buongiorno. Come, non so se sapete come, perché siamo qua, cioè in questa sede oggi. Noi siamo il Gabinetto Vessier, la nostra sede è in Palazzo Strozzi. Abbiamo avuto molte iscrizioni per i ragazzi, dei ragazzi delle scuole, che poi alcuni tra l'altro invece non sono venuti, e quindi abbiamo chiesto ospitalità allo spazio Alfieri, perché avremmo un po' fatto a cazzotti al Vessier, alla Sala Ferri. Benvenuti intanto a questa terza edizione di Scrittori raccontano scrittori. Dico solo in due parole, perché i ragazzi magari non sanno come è nato questo serie di incontri. La volontà era quella di invitare alcuni scrittori di oggi a parlare di scrittori di ieri, ma diciamo quindi riattualizzando, facendo rivivere oggi quegli scrittori, anche attraverso il rapporto che esiste con il Gabinetto Vessier, che come sapete anche ha un fondo archivistico che tiene i manoscritti, i fondi, insomma, di molti scrittori. E gli scrittori che abbiamo invitato, tranne Luca Doninelli, perché ovviamente Manzoni fa un po', come dire, cosa a sé, hanno visitato i fondi dei manoscritti per cercare qualcosa di nuovo da dire, un'ispirazione nuova per riraccontare quegli scrittori. Questo ciclo va avanti da 3 anni, quest'anno ci stiamo quasi avvicinando, siamo quasi ai 200 anni di vita del Gabinetto Vessier, perché il 2019-20 sono 200 anni dalla nascita. E per questo progetto in particolare devo ringraziare moltissimo la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che ci ha permesso di realizzare questo evento, naturalmente insieme al Comune di Firenze e anche al Centro per il Libro del MIBACT, per la promozione della lettura del Ministero dei Beni Culturali. Il programma si sviluppa in 10 incontri. Oggi appunto inizia Luca Doninelli, che è uno scrittore tra i più importanti che abbiamo nella nostra regione Italia. Ricordo un libro molto bello che vi consiglio, che si chiama Salviamo Firenze. Dove insomma, ora qui non è il caso di aprire questo, però che dà veramente consigli molto anche concreti, no, per combattere un certo degrado che forse però già da quando lui ha scritto il libro ad oggi forse un pochino lo stiamo combattendo con la cultura anche. È uno scrittore prevalentemente di racconti, ma non solo. Il suo primo libro, I due amici, vinse il premio Due fratelli, scusa, vinse un importante premio per per il racconto, mi pare, no? Il Berto. Poi l'ultimo suo libro è ancora un libro di racconti, La conoscenza di sé. Nel frattempo ha scritto un libro molto importante che si chiama Le cose semplici, che è un librone molto, molto invece imponente, contrario di una raccolta di racconti, ed è un libro distopico, ma in una maniera molto poco fantascientifica e molto umanistica, direi. Luca Doninelli è un grande animatore di Manzoni, a Milano fa molte cose che magari adesso lui ci racconta, ma diciamo soprattutto ci parlerai di questo scrittore che tra l'altro è legato al VSE da un evento molto particolare. Il 3 settembre del 1827 Manzoni venne al gabinetto VSE a presentare i Promessi Sposi. Tra gli ascoltatori, che non era un pubblico indifferenziato perché erano invitati, c'era Giacomo Leopardi, un giovanissimo Giacomo Leopardi. Quindi l'unica conoscenza, che, traccia che abbiamo di questa conoscenza tra questi due enormi scrittori dell'Ottocento è avvenuta proprio al gabinetto VSE. Fosse stato oggi, chissà quanti selfie, quante cose avremmo, invece abbiamo solo i racconti di chi c'era. E poi niente, ci aspettiamo tutti che tu ci dica questo romanzo così odiato e così amato, come la mettiamo con questo, con questi Promessi Sposi. Grazie Luca di aver accettato e grazie, ti lascio.
E passa. Allora, intanto buongiorno a tutti, spero che tutti abbiate nel mirino dei vostri studi il Manzoni, prima o poi bisogna farlo, quindi diciamo, se non vi è già toccato vi toccherà. Diceva giustamente Alba prima, scrittore odiato e amato, io non ho mai capito perché odiato, se non perché ci sono professori non all'altezza di insegnare Alessandro Manzoni. Quindi diciamo che non sanno bene di che cosa si tratta, di che scrittore è, e quindi lo fanno odiare, perché non capirei altrimenti perché sicuramente è uno scrittore difficile, è uno scrittore che si è posto molti problemi ardui, molti obiettivi alti, e quindi difficili da risolvere. Un altro grande scrittore venuto un mezzo secolo dopo, Ernest Hemingway, dice che niente è più difficile che scrivere onestamente degli esseri umani, cioè cercare di dire sull'uomo le cose come stanno, non come noi vorremmo che stessero, non come ce la vogliamo sentir dire. No. Ecco, questo porta anche a un difetto di popolarità, perché è chiaro che è più facile leggere un libro in cui ci viene detto quello che ci piace sentirci dire. No? Manzoni in questo no, Manzoni in questo si mette di traverso, e solo che appunto io ricordo, insomma, quando studiai il liceo Manzoni, effettivamente i manuali non aiutavano a entrare nel segreto, nel laboratorio del Manzoni, per esempio questa sua determinazione a dare una lingua all'Italia, ma cerchiamo di capire però cosa vuol dire. Cioè, nessuno scrittore può essere così presuntuoso da mettersi lì e dire adesso io do una lingua al mio paese. No? Non è da qui che conviene partire per parlare di un uomo che aveva già fatto cose molto importanti. Conosciamo le sue opere teatrali. È molto interessante il fatto che due capolavori della drammaturgia italiana di tutti i tempi, cioè il Carmagnola e soprattutto la Delchi, siano opere teatrali, perché secondo me Manzoni lo si capisce particolarmente quando viene letto ad alta voce. Questa è un po' una qualità della lingua, del suono della lingua lombardo. Io ricordo per esempio molti che dicevano: oddio, ma ci sono tutte quelle parti noiose, le gride. Ma voi chiamate un attore bravo, fategli leggere le gride e morirete dal ridere. Sono assolutamente comiche, come per esempio tutta la disposizione, le disposizioni, perché le gride cosa sono? Sono quelle disposizioni di legge che poi non hanno nessuna conseguenza nella vita pratica, che però prescrivono in maniera cavillosa dei particolari. Per esempio c'è quella che parla di come devono essere lunghi i capelli, come deve essere pettinato il ciuffo, se è un pochino più lungo è reato, se è un po' più corto è reato, quali sono le eccezioni che si possono fare, eccetera. Tutte cose che ovviamente possono annoiare se noi leggiamo distrattamente, se noi abbiamo quella voglia, sì, ma la storia, io voglio sapere come va la storia. Allora, e invece che sono, diciamo, quando vengono lette ad alta voce da un bravo attore, voi capite che per esempio uno scrittore come Carlo Emilio Gadda, considerato invece quasi generalmente il più grande scrittore italiano del Novecento, non so se ha ragione o ha torto, perché me ne vengono in mente molti altri, ma voi capite che Gadda è figlio legittimo di Alessandro Manzoni e che nasce proprio da questa nevrosi linguistica che appartiene molto a Manzoni. Un grande studioso del Manzoni ha pubblicato recentemente un libro, Salvatore Silvano Nigro, ha pubblicato recentemente un libro in cui presenta un fatto storico che occorse sotto le finestre del Manzoni. Manzoni stava a Milano, in una zona molto centrale, E proprio sotto le finestre di casa sua si consumò l'omicidio barbaro di Giuseppe Prina. Giuseppe Prina chi era? Era ministro delle finanze del governo napoleonico, che fu andato prelevato a casa sua durante una rivolta popolare e denudato e praticamente fatto a pezzi. E questo avvenne praticamente sotto le finestre di Manzoni. Manzoni non mosse un dito, per cui quando poi Don Abbondio dice: ma il coraggio uno non se lo può dare, teniamo conto che Manzoni non stava parlando, non stava, come si dice con espressione erronea, mettendo in bocca delle parole a Don Abbondio. Manzoni parlava di un'esperienza tragica che gli era accaduta e che rimane, come dire, dentro di lui, dentro la sua vita per sempre, tant'è vero che alla fine scrive la storia della colonna infame, dove lui rielabora, anche se il caso a cui poi lui fa riferimento è un altro, però rielabora questo evento, che è stato un evento cruciale nella sua vita, mentre Ugo Foscolo o Confalonieri, Conte Confalonieri, cercavano di persuadere la folla a risparmiare Prina. Manzoni, che come noi sappiamo era un uomo pieno di fobie, soffriva di sindrome agorafobica come me, quindi diciamo... quindi aveva paura della folla, eccetera eccetera. Fatto sta, diciamo, che tutte queste paure ebbero il sopravvento su un sentimento di giustizia, che era quello di intervenire anche a rischio della pelle per cercare di salvare un uomo. Cioè, quindi, famoso detto di Seneca, no? Video meliora proboque sed deteriora sequor, cioè vedo e approvo il meglio ma poi faccio il peggio. Questo resta un po' nella filigrana dell'opera del Manzoni, il quale è e resta, anche dopo la conversione, un illuminista, quindi un uomo che non ha grande fiducia nella storia, no? Famoso nella Delchi la sentenza «Ancor ruine sopra ruine ammucchierem», cioè la sua idea della storia è che la storia è un disastro, che nella storia prevalgono comunque sempre i sentimenti peggiori, che la storia non è assolutamente quella che anche Giacomo Leopardi ride quando parla delle magnifiche sorti progressive, alle quali, nella Ginestra, alle quali lui non credeva minimamente, Leopardi. E anche Manzoni non crede minimamente nel valore salvifico della storia. Quindi tutto, per esempio, quel mito del progresso che cominciava proprio allora attraverso, per esempio, i movimenti socialisti, no? Poi di lì a poco ci sarebbe stato il manifesto del Partito Comunista, no? Cioè l'idea, insomma, che l'uomo si possa riscattare attraverso delle azioni storiche. Questo Manzoni non crede. Quando io studiavo Manzoni a scuola dicevano dopo lui cambiò idea e infatti passa dalla tragedia come la Delchi al romanzo. In realtà lui non cambia idea e la pensa un po' allo stesso modo. Ciò che può avvenire per rendere giustizia all'uomo è qualcosa che non appartiene precisamente alla storia. Se deve intervenire, intervenga, se no parlo io. Manzoni, uno dei motivi per cui è antipatico Manzoni è il personaggio di Lucia. Perché? Perché Lucia è tutta pudibonda, si mette sempre a piangere, arrossisce con nulla, è proprio un personaggio d'altri tempi, una ragazza come oggi, diciamo, ma chissà se c'è poi mai stata una persona, un personaggio come Lucia. In realtà, altra cosa che ci irrita è che Manzoni dà molta importanza al personaggio di Lucia, cioè che Lucia sia la protagonista assoluta dei Promessi Sposi, su questo non c'è dubbio. E lo si vede da come ce la presenta. Se voi ci fate caso, sì, si parla un po' di Lucia, però a un certo punto, prima di mostrarcela, prima di farla uscire sulla scena, la fa passare, come si dice, in sala trucco. Infatti comincia: Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre. Cioè, Lucia appare sulla scena vestita da sposa, no? E l'autore, intanto è interessante dalle mani della madre, perché del padre di Lucia non si parla mai, non si sa chi fosse, e queste mani della madre rappresentano anche un pochino proprio la nascita, la fuoriuscita dall'utero, cioè è una nascita in qualche modo che ci viene presentata. Ed è una nascita secondo tutta la bellezza dell'essere umano. Infatti Manzoni impiega un bel po' di parole, insomma, per dire, per parlare dei suoi nastrini, delle babbucce, della gonnellina, dei bottoni dorati, degli spilli dorati, della pettinatura. Descrive la pettinatura in maniera minuziosa e quasi pedantesca. Perché? Perché si tratta di qualcosa di assolutamente nuovo che viene al mondo. Ora, per capire bene cosa succede, io faccio una piccolissima parentesi, diciamo, di tipo narratologico. Questo non vuole sapere di stare dritto e allora lo tengo in mano, con tutte le metafore del caso. Se noi ci domandiamo quanti tipi di romanzo esistono, alla fine non sono tanti. C'è il romanzo d'avventura o di viaggio, anche il viaggio è un'avventura, insomma, no? Dove c'è un eroe che compie delle imprese. Esiste il romanzo di formazione, no? Cioè il romanzo di formazione voi lo riconoscete o romanzo autosacramentale o ha tanti, insomma ci sono tante versioni, però è quello dove l'evento fondamentale generalmente succede all'inizio. So, qualcuno di voi magari un pochino non proprio giovani conoscerà il Siddhartha di Hermann Hesse. È un tipico romanzo di formazione. Un romanzo di formazione è I Miserabili di Victor Hugo, dove l'evento fondamentale è all'inizio e dove il protagonista praticamente poi passa tutta la vita cercando di meritare quello che gli è accaduto all'inizio. Quindi è una sorta di guadagno di ciò che è accaduto all'inizio, no? Come avviene, diciamo, nel cristianesimo, dove si viene battezzati da bambini e poi l'idea del cammino cristiano di un individuo è quello, come dire, di acquistare piano piano la coscienza di ciò che accadde quando lui era piccolo, no? Di questo avvenimento, no? Del battesimo. Quindi è una sorta di guadagno, per questo gli atti sacramentali fanno parte comunque del romanzo di formazione in genere. Qualcuno di voi vi ha mai raccontato la storia del pesce d'oro? Di quella, è una fiaba dei fratelli Grimm, di quello che quel pescatore che pesca un pesce d'oro, che è un pesce magico, che gli dice lasciami, risparmiami la vita, io posso esaudire ogni tuo desiderio. Allora lui ributta il pesce, torna da sua moglie nella baracca dove viveva, la moglie dice ma sei scemo, tu non gli hai chiesto niente, torna al mare e chiedigli che io voglio una bella casa. Allora lui torna al mare, chiama il pesce e dice mia moglie vuole una bella casa. Lui poi ritorna a casa e trova la bella casa, ma la moglie non si contenta, dopo la bella casa vuole un grande palazzo, dopo vuole diventare re, dopo vuole diventare imperatore, e questo povero uomo va sempre sulla riva del mare a chiedere al pesce, a porre al pesce le nuove richieste della moglie, e il pesce le esaudisce finché la moglie vuol diventare papa. Allora lui torna di nuovo, chiama il pesce e il pesce gli dice torna a te dove sei, da dove vieni. Lui ritorna e ritrova la moglie povera nella baracca. Qui è interessante perché noi ci domandiamo, questo è un po' per capirci su cosa vuol dire raccontare una storia, no? Allora, qui la domanda che sorge è, ma cosa ci ha voluto raccontare? La storia di un pesce che si è rotto le palle, no? Cioè basta, mi ha detto, vuole diventare il palazzo, vuole diventare re, imperatore, basta, adesso non ne posso più. Non mi sembra una grande storia, detta così. Cioè, che senso ha? Cioè la morale cos'è? Quando è troppo, no? Chi troppo vuole una storia? No, non arriviamo nemmeno fin lì. Allora l'ipotesi è che il pesce esaudisca anche l'ultimo desiderio. Tu vuoi essere papa, vuoi essere il primo? Sì, l'ultimo. Questo lo dice Gesù nel Vangelo, eh? Chi vuole essere il primo sia l'ultimo. Tant'è vero che il papa, chi di voi studia storia, a un certo punto si fece chiamare Servus Servorum Dei, servo dei servi di Dio. Quindi noi capiamo che questo è un romanzo di formazione, un racconto di formazione. Cioè tu sali la scala, un po' come nel Siddhartha, che avviene qualcosa del genere in una versione buddista, perché poi Siddhartha è il Buddha stesso, no? Quindi sono quelle fiabe, diciamo, generalmente di origine orientale, quei racconti di origine orientale che pongono. Poi esiste il romanzo popolare, che è un romanzo che nasce dalla tradizione orale, no? I vecchi nonni dei vostri nonni, chi era contadino, la sera, se non c'era la televisione, si stava a veglia, cioè dopo cena, all'ultima luce del tramonto, prima di andare a letto, perché poi ci si alzava alle 4 del mattino, no? Ci si raccontavano le storie, no? Che erano generalmente storie cupe, storie di fantasmi, oppure le storie che si raccontavano ai bambini. Per esempio, nel racconto popolare, che uno dei temi fondamentali è il tema del matrimonio contrastato. Lui e lei si vogliono sposare, ma qualcosa glielo impedisce. Per esempio, Ora temo che nei licei Goldoni non si faccia quasi più, però Goldoni, che è stato il più importante drammaturgo italiano ed è tuttora, a quanto ne so, il drammaturgo più rappresentato al mondo, sembra più di Shakespeare, Goldoni, metà, non dico metà, però ci si avvicina alla metà delle sue storie, è sempre storia di due che si vogliono sposare e qualcuno che per motivi economici, no, titigade sposar il signor tal perché Serico, perché eccetera, no? Con tutte le varianti. Sono le storie popolari, come nelle storie popolari c'è la storia, per esempio, che credo ci sia un po' in tutte le culture, come la storia del matrimonio contrastato c'è in tutta Italia, dappertutto. Sono storie siciliane che parlano di questo, sono storie piemontesi, storie lombarde, storie venete, storie toscane, no? Che raccontano un po' sempre questo tipo di storie, cioè perché c'è dappertutto. No? Un'altra storia che c'è dappertutto è quella del fratello scemo e quello intelligente. No? A me mi raccontava la storia di Piripipì e Manfredo, io vengo dal Bresciano, la storia di Lelio e Bertuccio. E così anche, è interessante che nei Promessi Sposi troviamo un matrimonio contrastato, quello di Renzo e Lucia, questo matrimonio non sa da fare, e troviamo anche due fratelli, Tonio e Gervaso, quello furbo e quello scemo. Quello furbo ovviamente è Tonio, cioè c'è il nome più da furbo. Gervaso, già uno si chiama Gervaso. No, già il nome Gervaso dà l'idea, insomma, di uno un po' scemo, no? La cosa interessante però è che quando Renzo torna al paese dopo essere guarito dalla peste, il paese è ancora in preda alla peste, a un certo punto sugli scalini di una casa vede Gervaso, evidentemente malato, che ripete: a chi la tocca la tocca, a chi la tocca la tocca, a chi la tocca la tocca, questa litania, no? Allora lui lo vede e va, attenzione perché queste sono cose, poi vi devo dire una cosa importante su Manzoni, che qui viene fuori. Allora Renzo va per chiedergli che ne è di Tonio, perché Tonio era il suo migliore amico, e gli chiede se è vivo o morto. Quando è davanti a lui si accorge che non è Gervaso, è Tonio. E dice: la malattia aveva svolto in lui il seme di somiglianza che aveva con l'incantato fratello. Voi capite che uno scritto l'inventore del genere horror, si chiama Edgar Allan Poe, amava Alessandro Manzoni e fu un grandissimo fan e un grande recensore dell'edizione del 27 di Promessi Sposi. Cosa succede? Cioè tutta la storia, tutta questa cosa orrenda, tutto questo insieme di piccole ingiustizie, di soprusi, di prepotenza, tutto il nostro tentativo inutile di essere più buoni, più innocenti, di non essere contaminati da questa, a un certo punto precipita dentro la peste. E qual è la caratteristica della peste? Non è solo il fatto che si muore, ma la peste sfigura il volto dell'uomo, cambia la faccia. Ora è interessante, perché io vi dico questo, perché quando poi noi leggiamo Manzoni, Manzoni è uno scrittore molto veloce, come quasi tutti i geni, ti può tenere lì con una pappardella di descrizione di due pagine, ma la cosa importante te la dice in una parola, in una riga, in un accenno, in una virgola, in una sfumatura. E questo lui lo prende da Dante. Voi non avete idea di quanto Dante c'è nei Promessi Sposi. Non solo le cose evidenti, per esempio non so che l'osteria dei bravi si chiama Malanotte, che ricorda Malebolge, no? Ci sono tanti aspetti, per esempio ma dopo ne parlerò adesso. Comunque io adesso voglio parlare della velocità di Manzoni. Lì bisogna coglierlo. Per cui tante volte lui ti fa la grande descrizione per anche metterti alla prova. È così che fa lo scrittore col lettore, perché lo fa con se stesso. Non è che lo scrittore tratta il lettore in modo diverso da come tratta se stesso. No? E il lettore deve essere attento. Deve cogliere l'attimo che passa. Altrimenti non è un buon lettore. No? Ora, una cosa molto interessante del Manzoni, perché io vi ho introdotto questo tema dei due fratelli, della coppia? Perché la coppia è un elemento assolutamente centrale nel lavoro di Manzoni. Non è tanto la coppia Renzo-Lucia, eh? Non è tanto quella. È un altro il discorso che io voglio fare. Manzoni è molto attento, per esempio, alle altezze. Cioè, evidentemente lui è convinto, credo sia una persuasione politica anche, che ci si parli tra di noi. Ecco, per esempio, io sono in alto, voi siete in basso. Manzoni è convinto che se uno sta in alto e uno sta in basso non si parlano tanto. Per parlare bisogna stare alla stessa altezza. Per esempio, Padre Cristoforo e Don Rodrigo. Ma chi ci dice che sono due personaggi così diversi? Sì, uno era cattivo e è diventato buono, l'altro è cattivo e è rimasto cattivo. Però dice l'uomo onesto in faccia al malvagio. Infatti le cose che si dicono una quantità di cose. Questo incontro di Padre Cristoforo con Don Rodrigo ci dice una quantità sterminata di cose. I due si parlano. Quando Lucia è da Donna Prassede, bellissimo il brano di Donna Prassede, perché era veramente un personaggio insopportabile la vecchia. Sentite come dice: era Donna Prassede una vecchia gentildonna molto inclinata a far del bene. Aia. Mestiere certamente il più degno che l'uomo possa esercitare, ma che purtroppo può anche guastare come tutti gli altri. Per fare il bene bisogna conoscerlo, e al pari di ogni altra cosa non possiamo conoscerlo che in mezzo alle nostre passioni, per mezzo dei nostri giudizi, con le nostre idee, le quali bene spesso stanno come possono. Con le idee, Donna Prassede si regolava come dicono che si deve fare con gli amici, ne aveva poche, ma quelle poche era molto affezionata. Tra le poche ce n'era per disgrazia molte delle storte e non erano quelle che le fossero men care, eccetera. Voi capite che una persona che imposta così la propria vita difficilmente riesce a comunicare con qualcuno, perché si mette più in alto. Infatti Lucia davanti a Donna Prassede sta con la testa bassa. Le posture dei corpi sono qualcosa che Manzoni studia molto bene. E dopo vi dirò degli altri particolari perché sono tanti. Per esempio, invece, voi sapete, qualcuno di voi saprà, insomma, che a un certo punto Lucia viene ospitata nel monastero dove c'è la terribile Gertrude, che è la monaca di Monza, in realtà Virginia Maria di Leida, è un personaggio storico realmente esistito che nacque e crebbe a Palazzo Marino, che ora è la sede del municipio di Milano, del comune di Milano, dove sta il sindaco. E racconta la storia di questa povera disgraziata e dice a un certo punto, povera disgraziata che divenne omicida, è una delle pagine più cupe dei Promessi Sposi, no? L'omicidio di questa conversa, di questa giovane monaca che assistette agli amori tra lei e questo Egidio, anche questo Egidio in realtà si chiamava Giampaolo Osio ed è un personaggio storico. È interessante il fatto che Lucia, la pura per eccellenza, viene descritta alta pressappoco come la monaca di Monza. Cioè il fatto che le due siano alte pressappoco uguali e che parlino attraverso una grata dove ci si guarda occhi occhi, bocca bocca. Capite? Quindi ci presenta una orizzontalità che è fondamentale per capire il rapporto tra le due. Un rapporto di tale identificazione che qualcuno ha detto, secondo me non del tutto a torto, che Lucia e la monaca di Monza sono in realtà lo stesso personaggio, che si stravolge. Ci sono dei particolari che possono farcelo capire. Per esempio, la monaca di Monza è la figlia non amata, teniamo conto, che è una cosa terribile. Lei un padre l'ha avuto, ma che padre è stato? Un padre, diciamo, che ha fatto prevalere il patrimonium sul matrimonium, no? Quindi per non dividere il patrimonio, lei è destinata dalla nascita al convento. Ma c'è un piccolo episodio, si domanda, ma perché Manzoni l'ha messo, no? Di un biglietto che corre tra le mani sue e le mani di un giovane paggio che evidentemente si era innamorato di lei e i cui sentimenti lei condivide. Quindi c'è tutta una storia di una innocenza, di un amore perduto in questa donna, no? È anche interessante un'altra cosa che ha osservato un grande psichiatra, Eugenio Borgna, chi conosce il suo libro Le intermittenze del cuore, che è diventato anche un po' un modo di dire, che è sul rapporto tra letteratura e malattia mentale. Eugenio Borgna dice, vedete, se le educande con cui lei si trova a crescere, essere cresciuta nel monastero, non fossero state alcune destinate al matrimonio, fossero state tutte destinate solo al chiostro, dice, forse lei si sarebbe salvata, avrebbe potuto abbracciare questa propria condizione. Invece lei sa che una parte della vita, cioè il matrimonio, i figli, eccetera, le era stato già tolto per decreto. Quindi è una persona che non può in nessun modo abbracciare, non dico serenamente, ma liberamente la propria condizione. E quindi questo bisogno di purezza, di amore, di affetto, resta tutto ciò che non è detto, resta il grande non detto della vita di questa donna, no? E io credo che sia su questa purezza che lei vede in Lucia, mentre donna Prassede vede in Lucia la testardaggine, questa si impunta, non le vuole parlare, questa timidezza nella quale lei legge una presunzione, no? Ecco, per la monaca di Monza è tutto diverso, no? Questa donna disgraziata, questa assassina, questa donna colpevole, no? Ha però nei confronti di Lucia, vede in Lucia il segno di questa innocenza di cui lei è stata privata. E questo bisogno dell'innocenza è uno dei grandi temi, no? Per cui si crea una strana coppia, così come Manzoni è esplicito su Renzo. Renzo è un bravissimo ragazzo. È un bravissimo ragazzo, però per due volte nel romanzo diventa una specie di mariuolo. La prima volta arriva a Milano con una lettera per padre Bonaventura. Padre Bonaventura non c'è, lui comincia a allontanarsi e Manzoni dice con quell'aria di braveria. Ora, i bravi erano cattivi, Renzo era buono, però a un certo punto diventa una specie di capopopolo, tant'è vero che viene ricercato, poi, no, deve scappare, deve attraversare l'Adda, quindi superare il confine in maniera abbastanza rocambolesca, no? Perché è ricercato come sedizioso, come rivoltoso, no? Ed è interessante, per esempio, che Manzoni ce lo presenta mentre attende, dopo si allontana, padre Bonaventura, ce lo presenta così. che è la stessa postura dei bravi, no? Nel capitolo 8, quando Renzo va per sposarsi e concerta con Tonio e Gervaso il matrimonio, che poi non avverrà, il matrimonio segreto, entra in questa locanda che è occupata per metà, il cui ingresso è occupato per metà da un bravo grande e grosso che se ne sta così. È molto interessante perché queste posture vengono prese da Manzoni da delle sculture che ci sono in una casa vicina a casa sua, che a Milano è nota come la casa degli Omenoni, Omenoni che in dialetto milanese sarebbe gli Omoni. Esiste, se voi andate a Milano a visitare, una casa molto singolare sulla cui facciata ci sono quattro enormi sculture di uomini possenti messi in una posizione non molto rassicurante, no? È anche interessante il fatto che Manzoni prende tantissime immagini del suo romanzo vicine a casa sua, no? Tra parentesi, poi lui nell'edizione del 40 volle fare le illustrazioni, perché ciò che diciamo forse la differenza più grossa tra l'edizione del 27 e quella del 40 è che lui vuole introdurre le illustrazioni e va lui dall'illustratore, gli dice come devono essere fatte e vuole lui stabilire in quale punto esatto della pagina vadano inserite, no? Quindi è interessante anche questo fatto, perché le illustrazioni originali che voi potete trovare per esempio nell'edizione dei Meridiani Mondadori sono, le illustrazioni sono volute dal Manzoni e sono parte integrante del testo. Cioè, è interessante. Quello che dicevo, appunto, sono interessanti, è interessante il fatto, quindi, che così come l'innominato e il cardinale Federico Borromeo, è interessante che ci sono queste copie, e come anche nel romanzo, molto spesso il romanziere mette il proprio doppio dentro il romanzo, no? E qui è chiaro che è Don Abbondio. Se voi ci fate caso, nei Promessi Sposi, ma non solo nei Promessi Sposi, qualcuno verrà a parlare di Pinocchio, vero? Ah, è stato già fatto. No. Ci sono diversi romanzi in cui ci sono due tipi di cattivi. C'è il cattivo alto e il cattivo basso. Cioè fanno il male tutti e due. Faccio un esempio. Nei Promessi Sposi c'è Don Rodrigo che è il cattivo alto e c'è Don Abbondio che fa anche peggio di Don Rodrigo, che è il cattivo basso. C'è, non so, chi di voi ha letto I Demoni di Dostoevskij, c'è Stavrogin che è il cattivo alto, e c'è Verkhovensky che è il cattivo basso. C'è in Pinocchio, c'è Lucignolo, uno dei più grandi personaggi della storia della letteratura, una sorta di divinità feroce, e c'è il gatto e la volpe, che sono quelli bassi. Nei Miserabili c'è Javert, no? Che forse è uno dei più grandi personaggi di tutta la letteratura universale, e c'è Thénardier, che invece è l'uomo basso, meschino. No? Interessante che il cattivo alto muore sulla scena. Don Rodrigo muore perdonato. Tenete conto che il perdono di Renzo è interessante, perché Renzo perdona Don Rodrigo ma non sa se Lucia è viva o morta in quel momento, quindi è un perdono vero, un perdono molto sofferto, perché l'uomo che lui perdona potrebbe essere responsabile della morte della donna che lui ama, no? Stavrogin si impicca, Lucignolo muore in questo modo terribile, ancora in forma d'asino, anche qui vedete il volto cambiato, c'è una specie di peste anche in Pinocchio, che è il paese dei balocchi, no? Un punto orribile, no? Anche se è dove l'essere umano si trasforma in asino, no? E anche lì Lucignolo muore asino per la fatica, per gli stenti, mentre il gatto e la volpe scompaiono, cioè come Verkhovensky, come Thénardier, cioè questi, e come Don Abbondio. Cioè non si possono far morire questi personaggi. Per due motivi. Prima di tutto perché generalmente questi personaggi sono quelli in cui l'autore si identifica. Un autore serio non può identificarsi con l'eroe. È facile identificarsi con Ettore. Ci si identifica col basso. Perché non si fa letteratura solo con la parte migliore di noi. Bisogna mettere in campo la peggiore. Così Manzoni con Don Abbondio. È chiaro che la viltà che opprime moralmente Manzoni e che costituisce questo tormento col quale lui cerca di combattere tutta la vita, trova il suo specchio in questo personaggio sordido, che però alla fine non solo non muore, ma sposerà Renzo e Lucia. Quindi lui resiste fino alla fine. Voi capite che ci sono tutte queste coppie che formano un po' l'ossatura del romanzo. Come se lui ci dicesse attenzione a Lucia, perché Lucia è anche la monaca di Monza, attenzione al grande scrittore che comincia quel ramo del lago di Como, no? Che è interessante che per introdurre un ricatto comincia a parlare della bellezza, no? La bellezza del lago, dopodiché parla di Don Abbondio e del ricatto che fanno i due bravi che incontrano Don Abbondio. Questo aspetto per cui la storia è un luogo in cui il volto cambia e in cui quindi il bene alla fine, voi sapete, cioè chissà, alla fine, no? Lucia fa un po' il riassunto di tutta la storia e dice, beh, insomma, a volte le cose vanno bene, a volte vanno male, ma la fede in Dio ci aiuta quantomeno a sopportarlo un po' meglio. E dice, questo ci è parso il sugo di tutta la storia. Interessante che non è il sugo di tutta la storia. Cioè, vi pare che se doveva dire questa cosa qui scriveva i Promessi Sposi, no? Cioè, c'è tutta questa... In realtà quello che lui ci vuol mostrare è questa storia dove sono in lotta continuamente due fattori. Le brutte possibilità della storia. E quindi, no, noi diciamo, c'è un modo di dire, non c'è limite al peggio, ecco. E dall'altra parte l'azione della libertà umana che viene rappresentata in maniera incredibile, e qui vorrei fermarmi un secondo, nella famosa Notte dell'Innominato, che credo sia uno dei passi che tutti conoscono, no? Voi sapete che Lucia viene rapita e viene portata al castello dell'Innominato. L'Innominato ha una conversazione con lei in cui lei dice... per un'opera di carità il Signore perdona molte colpe, lui la manda un po' a fanculo dentro di sé, no? Però dopo non è tranquilla. La cosa interessante è che dopo, quando si lasciano, Lucia si addormenta pur in tutte le sue angosce e pur senza ancora aver capito che Lucia non è che sia una che capisce tanto, non avendo capito bene perché è stata quale inghippo lei è entrata? Lei sperava che Don Rodrigo si fosse dimenticato di lei. Ma perché a Don Rodrigo piaceva Lucia? Cioè, all'inizio noi pensiamo che fosse bella, però alla fine dice addirittura che era brutta. Era proprio bella. Allora, perché Don Rodrigo perché Don Rodrigo si incapriccia di questa, no? Se voi leggete il Don Giovanni di Molière, no, c'è stato un bellissimo spettacolo che torna sempre, che fa Tony Servillo sulla Elvira, no, che è un pezzetto, è un pezzo di una messa in scena. Elvira è una delle donne che Don Giovanni ha sedotto e che poi dopo si converte e va da Don Giovanni per pregarlo di cambiare vita, no? E quindi si presenta a lui con un atteggiamento tutto spirituale che Don Giovanni non comprende e anzi lo considera un po' sexy, no? Ora, noi proviamo a immaginarci Lucia. Lucia è una ragazza che tende a tenere lo sguardo basso, che arrossisce con nulla. Nello stesso tempo, però, la sua purità, non dobbiamo pensare che la purità sia quella delle gatte morte. Eh? Le gatte morte non hanno niente di puro. No? La purità è un'attitudine nativa. Cioè io penso per esempio al bambino, no? che la mamma tiene in braccio e che guarda la mamma con gli occhi spalancati. È questa curiosità di fronte al mondo, è questa voglia di divorarsi il mondo, è questo pensiero ingenuo ma meraviglioso che il mondo è fatto per me. Io ricordo quando la mia bambina, che adesso vive e lavora a Vienna, ahimè, ed è sposata, ricordo le prime volte che andavo, che lei camminava appena e la portavo in giro per Milano, io ricordo una volta che disse, ecco, un giorno questa mano io la lascerò e per Milano ci andrà da sola. No? E mia moglie mi disse, raccontai questa storia a mia moglie, e mia moglie disse, sai, dice, quando è nata la Giulia, dice, io guardandola, il primo pensiero che ho detto, ecco, comincia ad andarsene. No? Cioè, comincia quel cammino dentro il mondo, no? Chi, insomma, è padre e madre, qualche pensiero del genere l'avrà avuto per forza nella sua vita, in un modo o nell'altro. Lucia... Quindi noi dobbiamo immaginarcela pudica, timida, ma anche piena di questa luce. Per cui le occhiate di Lucia sono occhiate piene di curiosità che un uomo corrotto può scambiare per occhiate lascive. Anche perché probabilmente, come dice il mio amico scrittore Antonio Scurati, noi non siamo più capaci di distinguere, abbiamo una cultura un po', appartiamo a una cultura un po' troppo smaliziata. Lui faceva l'esempio dell'estasi di Santa Teresa del Bernini. E dice, sembra che, che Bernini... per fare il volto di Santa Teresa in estasi si sia ispirato all'orgasmo. E osservava Antonio molto giustamente, dice, ma non può essere vero il contrario, cioè che l'orgasmo è un'estasi, no? Come anche poi dice in maniera, se vogliamo, corrotta, però in fondo sono le stesse cose il Marchese de Sade. No? E quindi noi dobbiamo immaginarci lo sguardo di Lucia come uno sguardo pieno di vita, come uno sguardo carico di una intensità che può avere incrociato gli occhi di Don Rodrigo e può avere acceso un equivoco. Vuol dire, siamo in un'epoca in cui si parla molto di stalkeraggio, cioè magari anche qui dentro ci sono ragazze che sanno quanto uno sguardo innocente, quanto un atteggiamento semplice, nativo, spontaneo può essere frainteso da chi sta davanti a te apposta per fraintenderti, no? Da chi non è più capace di cogliere uno sguardo ingenuo, un'intenzione semplice, no? Quindi noi possiamo benissimo pensare che Lucia non fosse affatto bella, cioè che il problema è che Don Rodrigo non si fosse incapricciato di questa bella ragazza, no? Manzoni parla di una modestia guerriera, cose che alla fine si capiscono poco. Cioè, cos'è una modestia guerriera? Sì, un po' lo immaginiamo, ma anche lui ama stare sul vago quando parla di lei. Ecco, però è questo che può essere accaduto. Ora, Lucia si trova davanti all'innominato e lo prega. L'innominato, oh Dio mio, queste donne, basta, anche il Nibbio, il suo bravo, non ne poteva più, no? E dopo rientra, interessante quello che succede, perché noi pensiamo che sia una cosa che succede all'innominato, invece è una cosa che succede a tutti noi. Ascoltatemi bene. L'innominato ritorna, Lucia si addormenta, come fa, addormenta, invece si addormenta. L'innominato se ne torna nella sua stanza incazzato nero, inquieto, si spoglia. Molto interessante, eh? Quindi si toglie le armi, si toglie tutto di dosso e entra nel letto. E qui comincia la peggior notte di tutta la storia della letteratura, la notte più insopportabile. Dove l'innominato passa in rassegna tutte le possibili soluzioni. Consegnarla a Don Rodrigo immediatamente, togliersela dai piedi. Riportarla da sua madre con mille scuse, magari aggiungendoci anche un po' di soldi. Ammazzarsi. No? È interessante perché lui a lungo pensa, ripensando al suo passato e alle sue scelleratezze, di riportare da sua madre Lucia. A un certo punto sorge una domanda tremenda. Cioè, sì, e poi? Cioè, l'idea, io porto, riporto Lucia da sua mamma con mille scuse. Scusi signora, l'ho rapita per sbaglio. E poi, guardi, gli do anche un po' di soldi. No? E dopo che faccio? Torno a fare come prima? Lui si rende conto che Lucia l'ha fregato. Quindi, addirittura si vuole ammazzare, dice, sì, beh, me li figuro tutti i miei amici, tutti contenti a vedermi morto. E no, e questa soddisfazione non gliela do, no? E quindi lui prende la pistola, la stacca dal muro perché era appesa al muro per ammazzare, ma poi non si uccide, no? Perché dico che è una cosa che succede a tutti noi? Allora, vabbè, ma magari ragazzi più che tenere il diario scolastico, non lo so, ma pensiamo a noi, anche i più grandi, c'è molta gente già grandicella qui, no? Pensiamo per esempio alla rubrica telefonica, no? La rubrica telefonica che ho, non so, il numero del medico. Se mi viene il mal di pancia, gli telefono e mi faccio prescrivere qualcosa. Ho il numero del tapparellista, mi si rompono le tapparelle, lo chiamo. Ho il numero dell'idraulico, mi si intasa lo sciacquone. Cioè, chi sono tutti questi? Sono un prolungamento di me. Cioè, sono ancora io. Cioè, è tutta quella parte di mondo sulla quale io ho il controllo. Voi sapete che l'innominato sta in alto, all'alto del suo castellaccio. Quindi è uno che sta in cima, anche qui interessante l'alto e il basso, non comunica con nessuno. Lui sta in alto e domina, il potere non sa comunicare. Il potere non parla con gli uomini. E quando parla, attenzione, perché si rischia equivoci tremendi. Non voglio parlare del tempo presente. No? Ora è interessante per cui lui domina tutto, cioè per lui tutto è un prolungamento di sé, è una funzione di sé. I bravi sono al suo servizio, la vecchia lì è al suo servizio, no? Ci sono i suoi cuochi che gli fanno da mangiare, ci sono gli staglieri che gli preparano i cavalli per uscire, no? Per cui lui, l'altro, ciò che noi chiamiamo l'altro, non lo conosce. Lucia che cosa rappresenta? Rappresenta l'altro, ma l'altro cosa vuol dire? Qualcosa che entra come un disturbo nella tua vita e al quale tu non hai nessun posto da assegnare. Lucia è quella cosa che non, che l'innominato non sa gestire. Tutti noi in fondo, almeno io, pensiamo e passiamo spesso intere giornate pensando che in fondo la vita la si può gestire. Prima faccio così, poi cos'ha, vado di là, quel sistema, questa cosa così e cos'ha. Ecco, Lucia rappresenta l'ingresso di quella cosa di cui parliamo spesso noi, che è l'altro, l'altro da sé. Ciò che non è io, ciò che non è me. Ciò che non è me si manifesta nella forma di un disturbo, si manifesta nella forma di una rottura di scatole, di qualcosa rispetto alla quale d'un tratto io non ho parole da dire, non ho da definire, non ho definizioni, non ho teorie, non ho discorsi. Questo è l'altro. E tant'è vero che poi c'è quella scena, no? Gli italianisti, molti italianisti dicono, me compreso, che non sono un italianista ma sono uno scrittore, che la più bella battuta della letteratura italiana è quella che grida l'innominato quando si affaccia alla finestra perché sente la gente contenta, no? Lui in alto, quelli in basso. Tutta gente alla quale lui ha rovinato la vita, cercato di rovinare la vita, e sente che sono contenti, suonano le campane, vanno da qualche parte, li vede che sono contenti, no? Si affaccia e grida la celeberrima frase: che c'è d'allegro in questo maledetto paese? Perché dico che è la più bella frase dei Promessi Sposi e una delle più belle della letteratura italiana? Perché dice tutto. Perché ci dice, prima di tutto, che è un maledetto paese. Questo l'aveva già detto tante volte, no? Cos'è l'Italia? Cos'è l'Italia? E dire cos'è l'Italia è difficile. Cioè lui, sì, l'Italia è un posto dove ci sono, si raccontano storie di matrimoni contrastati, di fratelli scemi e fratelli intelligenti. Cioè c'è un'unità culturale. L'Italia è questa lingua che Dante ha provato a regalare al mondo, no? Quanto Dante c'è in Manzoni. L'incontro tra Don Abbondio e il cardinal Federico Borromeo finisce: quindi egli si alzò e Don Abbondio gli andò dietro, e si volse ed io li tenni dietro. C'è una quantità di citazioni dantesche in Manzoni che è impressionante, anche perché c'era una vicinanza temperamentale tra i due, proprio di temperamento artistico, di temperamento letterario. Ma dicevo, ecco, nel centro dei Promessi Sposi, nel centro geometrico dei Promessi Sposi, c'è questo ingresso dell'altro nella nostra vita. Io credo che noi faremo un grande favore a noi stessi tenendo conto che questo è ciò di cui Manzoni ci vuole parlare. Se non che la vita è piena di tribolazioni, ma insomma un po' di fede, almeno sì, crediamo in qualcosa, ci appoggiamo a qualcosa e buonanotte, no? Ma la vita comincia a diventare degna di essere vissuta, anche dolorosamente degna di essere vissuta, quando comincia a accettare, no? Come dice Amleto a Orazio, che c'è un sacco di cose in cielo e in terra che nella nostra filosofia, non è Platone e Aristotele, ma il modo con cui noi sistemiamo la vita di tutti i giorni. Manzoni è venuto per dirci che la vita di tutti i giorni non si sistema, che la vita non è una cosa che gestiamo, che distribuisce il suo dolore e che la grande azione che un uomo può compiere è quella di riconoscere che qualunque salvezza possibile viene da qualcosa che noi non possiamo prevedere. Lo disse anche Montale, un imprevisto è la sola speranza. È una voce che attraversa tutta la grande letteratura italiana. Non possiamo pensare che sia il nostro sapere, la nostra intelligenza, la nostra capacità politica, la nostra capacità gestionale, eccetera, che salva, ma è sempre qualcosa di inatteso. Noi aspettiamo qualcosa di inatteso, e cioè qualcosa a cui noi non sappiamo dare volto. Ecco, io credo che l'immensità dei Promessi Sposi stia in questo, e questo poi ha generato tutto il suo lavoro linguistico, tutta la sua sperimentazione, perché tenete conto comunque che nel 27, quando è scritto praticamente i Promessi Sposi come li conosciamo, no? Nel 27 non esisteva ancora il romanzo europeo, a parte Walter Scott e questi, ma il romanzo europeo, il grande romanzo europeo non c'era ancora Balzac, non c'era ancora Stendhal, cioè cominciavano, il primo Balzac era in quel periodo, in Russia c'era Gogol, cioè, ma i Flaubert, i Tolstoi, i Dostoevsky vengono dopo, no? E dovreste leggere, dovremmo sempre leggere i Promessi Sposi anche come un grande laboratorio, dove lui sì, si dice che la lingua venne a sciacquare i panni in Arno, ma è un modo di dire, perché la sua non è una lingua toscana. Il suono della lingua, della nostra lingua italiana pura, è un altro. Se voi leggete anche le prose di Leopardi, la sentite, lo sentite questo suono. Se voi leggete Dante, no? Io non riesco a leggere Dante ad alta voce senza scoppiare a piangere, perché c'è il mio sangue. Chi riesce? Voi riuscite a leggere in classe, gli insegnanti a leggere in classe Dante? Non so, credeteci, ma bue nella pintura tenerlo campo, ed ora ha giotto il grido, sì che la fama di costui è scura, così ha tolto l'uno all'altro guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà dal nido. Non è il mondan rumor, altro che un fiato di vento, cor vien quinci, or vien quindi, e muta nome perché muta l'altro. Come si fa a non sentirsi sconvolti quando si sente questa lingua? La lingua del Manzoni è la lingua di noi del nord, è una lingua imbastardita, è una lingua piena di dialetto, di francese, di tedesco, cioè, è una lingua tutta mescolata a cui lui dà una patina, no? Sì, è vero, là c'è la provvidenza, però la che è la provvidenza è la stessa, quindi è una piccola verniciatura, ma chiunque legga i Promessi Sposi sa che, come dire, è un esperimento. Io dico sempre che lo scrittore che somiglia di più a Alessandro Manzoni è James Joyce. Prima di tutto perché tutti e due avevano avuto un grande problema cattolico nella loro vita. Secondo perché tutti e due parlano della purezza sempre perduta e riconquistata e sognata e desiderata. E poi perché tutti e due mettono nella loro opera un'enorme quantità di linguaggi. I Manzoni trovate il linguaggio giuridico, il linguaggio dell'architettura, la storiografia antica, trovate Plutarco, trovate la storiografia moderna, trovate i linguaggi tecnici, no? Quindi la lingua dei Promessi Sposi è una lingua molto composita, piena di linguaggi diversi. Vedete, per esempio, non so, nelle scuole di scrittura si dice il narratore onnisciente, no? Quel ramo del lago, come lui sta in alto. Sì, ma Manzoni poi, quando i bravi vanno per rapire Lucia, che per fortuna non si trova in casa, Manzoni diventa i piedi dei bravi che camminano su. Altra cosa incredibile di Manzoni, le scene che bisogna fare. Allora, un romanziere, ci sono delle scene che deve fare per forza e che spesso non ha voglia di fare. Per esempio, si converte l'innominato, ma che bello, va a parlare col cardinale, e poi dai bravi ci deve tornare, lui li stipendia questi per fare le loro stronzate, giusto? E allora, se io fossi un bravo, dico, sì, vabbè, adesso sei diventato buono, il mio posto di lavoro è l'INPS. Oh! E lui ha, in quel momento, e quindi lui deve a un certo punto, cioè questo incontro con i bravi ci deve essere, ed è incredibile, incredibile come lui, oddio se la trovo, se non lo trovo, amen. Ehi, m'ero messo il coso, ma poi la fretta e tutto. Beh, insomma, non c'è. Comunque, se voi vi leggete il racconto dei bravi, è impressionante, perché d'un tratto questi bravi, gente prepotente, gente sempre disposta a menare le mani, eccetera, d'un tratto, di fronte al cambiamento, perché lui gli dice... Ragazzi, io ho cambiato vita. Chi vuole seguirmi in questa nuova vita, bene. Chi non vuole, gli do i suoi soldi e se ne vada e non si faccia più vedere. C'è il patto che lui gli propone. Passate la notte, rifletteteci stanotte e poi domani mi dite cosa avete pensato. È interessante come li guarda lì il Manzoni, perché di colpo non li vede più come dei prepotenti, ma come dei ragazzi. No? A un certo punto dice, questi lo guardavano ammirati, spaesati, no? E a un certo punto, e molti di loro che avevano già sentito parlare della santità, no? che ora era diventato un santo, prima era, terrorizzava tutti, no? Adesso era diventato un santo, no? Allora però erano orgogliosi, che santo sì, ma con la spada fiammeggiante, santo... ma sempre al di sopra degli altri, prima capo nel male, ora nel bene, ma sempre capo, no? Per cui subentra l'orgoglio in questi ragazzi di essere al servizio di uno che comunque è sempre in testa agli altri, no? Ed è bellissimo perché secondo me coglie una questione che è vera, è stata vera per me quando avevo la vostra età, è vera per me ancora adesso, cioè quanto conta l'emulazione, insomma, no? Cioè tante volte noi non è che siamo cattivi o buoni, no? Tante volte si va dietro a qualcosa che ci affascina, che talvolta può essere qualcosa di brutto, qualcosa di cui poi ci pentiamo amaramente, qualcosa di bello, ma è interessante il fatto che quest'uomo è diventato buono, ma non è più, non è una pappamolle, cioè è diventato buono, ma è sempre quello, no? Ed è bellissimo, appunto, come Manzoni in tutte queste fasi di passaggio, in tutti questi brani, in questi passi che lui scrive, perché li deve scrivere, fa sempre qualcosa di straordinario, inventa sempre qualcosa. Se voi leggete il dialogo tra Don Abbondio e il cardinale, lì anche quello ci voleva, cioè il cardinale deve fare un culo così a Don Abbondio, per forza, no? Voi lo leggete, a parte il fatto che è distribuito su due capitoli, e ci si chiede perché, chi fa così? Dante. In quel capitolo, in quel pezzo, in quel brano non usa descrizioni, non ci dice com'è la stanza in cui viene, non ci dice chi è in piedi, chi è seduto, eccetera. Non dice niente. Cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo essere da qualunque parte. Usa le similitudini, come la fiamma che fumiga, eccetera. Questo è Dante. E finisce, quindi, il cardinale si mosse e Don Abbondio gli tenne dietro. Più di così, mi sembra che sia impossibile. E anche lì, molto interessante, se voi lo leggete attentamente, vi accorgerete di questo, che per tutta la prima parte del dialogo il cardinale cerca di convertire Don Abbondio, ma il punto fondamentale è quando lui si converte. Perché chi si converte di due? Il cardinale, che a un certo punto si rende conto che non si può parlare così a un uomo che è stato di fronte a dei fucili e che ha visto la morte in faccia. Allora comincia a dire, è vero, dice, purtroppo noi chiediamo tante volte agli altri quello che chissà se lo faremmo noi, no? E lì diventano compagni di strada, ma è il cardinale che esce dalla sua strada e va su quella di Don Abbondio. Ecco, io per tutte queste ragioni, che ho un po' affastellato mentre il mio contributo che ho scritto per il gabinetto VSE l'ho fatto molto ben ordinato, per tutte queste ragioni io penso che dobbiamo leggere Manzoni con la curiosità e la spregiudicatezza che merita uno scrittore che ha provato a raccontarci com'è la nostra povera vita e a parlarci della guerra che la nostra libertà combatte ogni giorno, spesso perdendo, più perdendo che vincendo, con le circostanze maligne che la storia ci pone davanti, e con questa speranza continua che un imprevisto, cioè qualcosa di non contemplabile, qualcosa che non è nella catena delle cause e degli effetti, no? Cartesio fondò il meccanicismo e ci raccontò il mondo come qualcosa che procede inesorabilmente di causa in effetto. Perché ci sia un briciolo di salvezza, salvezza non nel senso religioso del termine, la salvezza della vita, un po' di felicità, un po' di serenità, dobbiamo respirare un'aria di qualcosa di gratuito, no? Così come Renzo perdona gratuitamente Don Rodrigo in una circostanza in cui sinceramente non so quanti l'avrebbero fatto. Comunque lui, che pure era un personaggino anche con i suoi difetti, però fa. Ecco, io per questo io amo I Promessi Sposi e vi consiglio di leggerlo, di rileggere questo romanzo, leggerlo, rileggerlo, stando attento a tutte le sorprese che ci sono dentro, tenendo gli occhi aperti a tutte quelle sfumature dove d'un tratto lui rende visibile il proprio pensiero, no? Perché come tutti i grandi scrittori, no? Come dire, vi ricordate Dante, no? Voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame degli versi strani. Ecco, bisogna sempre, quando si legge, cercare di distinguere il plot, la storia, tutto quel concatenamento che poi si insegna nelle scuole di scrittura creativa, no? Concatenare bene gli eventi, a sviluppare bene i personaggi, no? E tutte queste cose qui. E certo, uno scrittore deve essere capace di fare tutto questo, ma se non è al servizio di queste finestre che si aprono e lasciano intravedere qualcos'altro, lo dice bene Manzoni, e quando Renzo cerca di mettersi in comunicazione con Agnese, Renzo è analfabeta e va da un letterato perché gli scrive la lettera. So che il letterato, siccome è letterato, ci mette un po' quello che vuole lui nella lettera. A sua volta Agnese non sa leggere, la fa leggere un altro letterato che la legge a modo suo. Poi lei gli fa scrivere la risposta da quello che ha capito, no? E il letterato scrive quello che vuole lui, un po', no? E così avviene una comunicazione. Ecco, in tutti noi c'è il contadino e il letterato. Il compito del letterato, cioè di quello che ha letto tanti libri, che conosce la storia della letteratura, che conosce la filosofia, è quello di lasciar trasparire il contadino. Uno dei più grandi italianisti che siano mai esistiti, Gianfranco Contini, scrisse a me, avemmo un rapporto epistolare quando io ero ragazzo, gli scrisse, vede, gli scrittori della sua generazione sono bravi, scrivono bene, fanno bene i romanzi, eccetera, ma gli manca un po' di follia. Cioè, gli manca, tante volte, vi manca quella spregiudicatezza che porta uno a scrivere non il libro che bisogna scrivere per vincere il premio Strega, per andare in finale al Campiello, eccetera, ma semplicemente quello che ci sta a cuore. E quello che ci sta a cuore, gente, è la cosa più difficile che ci sia, ed è il compito però che, secondo me, uno scrittore deve avere, attraversando tutta la letteratura, attraversando tutto quello che volete voi, ma è a questo, attraversando tutta la cultura, perché a volte la cultura che abbiamo diventa un tappo, invece di aprirci il cuore, di farci aprire il cuore, tante volte diventa no, qui no, non va bene, qui non è elegante, qui non è giusto, no, qui però bisognerebbe dire cos'ha. Se gli scrittori dicessero di più quello che gli sta a cuore e non quello che bisogna dire, probabilmente la letteratura sarebbe migliore. Manzoni a me ha insegnato questo, insegna questo. Grazie. Alba, aiuto.
Siamo storditi da questa lezione. Bellissimo, ti ringrazio moltissimo.
Grazie a voi.
Magari se avete qualche domanda gliela fate poi quando scende, perché questa disposizione teatrale dà un po' di...
È antimanzoniana.
È antimanzoniana. Però...
Eh? È vero,
sopra, sopra.
Sì, donna allora... sede e Lucia, capisci?
E quindi se volete... Se volete, penso che Luca sia disposto poi a domande anche così... face to face, e ci sono poi anche i suoi libri, lui sarà naturalmente contento di autografarveli.
Non sentitevi obbligati. Non...
Vi volevo solo ricordare, no, volevo anche, scusate, mi sono dimenticata, di fare una specie di appello che è semplicemente per sapere le classi che c'erano. Dunque, liceo scientifico Agnoletti, c'è, eccolo giù. Michelangelo, eccolo lì, e Leonardo da Vinci, quindi ho detto tutti, mi pare. Manca qualcuno? No? Bene, allora il prossimo appuntamento è il prossimo sabato in Sala Ferri con Ermanno Cavazzoni, che parlerà di Pinocchio o di Carlo Collodi o di tutte e due. Ringrazio moltissimo tutti della vostra attenzione, ringrazio Luca Doninelli, ringrazio Gloria Manghetti, che non so se è ancora qua, che ha curato con me il programma, e ci vediamo presto. Grazie.
Grazie. Bene, come ti passa?
Bravissimo, bello, bello, bello.
Bene.
Tutti non volavano a mosca, eh?
Sì, sì.